Negli ultimi sermoni abbiamo studiato il primo capitolo di Giacomo. In questo libro abbiamo visto che Dio, tramite Giacomo, ci mostra vari aspetti di come vivere la vita cristiana. Per esempio, abbiamo visto come dobbiamo vedere le prove che Dio ci manda e che dobbiamo vederle come una gioia, non come un peso. Ricordando, tenendo sempre gli occhi in avanti, ricordando quello che queste prove stanno producendo in noi, il frutto che portano. Abbiamo visto che ogni buon dono che abbiamo viene da Dio. Abbiamo visto anche il comandamento di essere lenti a parlare, pronti ad ascoltare, e il cuore che dobbiamo avere. Nell'ultimo sermone abbiamo visto anche l'importanza di essere facitori della parola, non solo uditori, e quanto quello cambia come viviamo. E anche abbiamo visto cos'è la vera religione. Oggi, con l'aiuto di Dio, inizieremo il capitolo 2 di Giacomo. In questo capitolo Dio continua a mostrarci aspetti di come vivere la vita cristiana, ma prende più tempo per mostrarci un aspetto in particolare, che è un aspetto che poi riguarda ciascuno di noi, nei nostri rapporti che abbiamo con le altre persone. Giacomo ci trasmette in questo capitolo il comandamento di non avere favoritismi personali. E questo è un discorso molto importante. Però prima di vedere il comandamento in sé, è importante, è fondamentale che capiamo cosa sono i favoritismi personali. Questa è un'espressione, sono due parole che non usiamo spesso. E ogni volta che leggiamo un brano, ogni volta che studiamo un brano, è importante fermarci a capire bene cosa sta dicendo, qual è il significato delle parole che usa, altrimenti uno diventa inutile. Studiare quel brano se non capisci il vero senso. Due, è pericoloso perché tu puoi capire in modo sbagliato quel brano e intendere qualcosa che il brano non intende. E sicuramente poi anche non fermarci per riconoscere e capire bene il significato di un brano, di quello che Dio ci sta dicendo, è un disprezzo contro Dio. Perché con il nostro comportamento a quel punto stiamo dichiarando, in realtà non è che è tanto importante quello che Dio dice, importa quello che io capisco, quello che io voglio. Non vale la pena prendere il tempo di dedicarmi a capire bene. E non vogliamo avere quel cuore verso Dio e la sua parola, assolutamente. Non viviamo così. Piuttosto, al contrario, applichiamoci con diligenza per capire bene la parola di Dio. Quindi, cosa vuol dire avere favoritismi personali? È interessante che la parola greca che qui è stata tradotta come favoritismi personali compare altre quattro volte, compare quattro volte in totale, scusate, nel Nuovo Testamento e in tutti gli altri casi è tradotta in modo diverso. È sempre tradotta come parzialità. Vi do due esempi. Un esempio in Romani 2:11 dice: perché presso Dio non v'è parzialità. Questo versetto si trova in un contesto, e il contesto è un discorso sul giudizio di Dio. Più indietro, nello stesso capitolo, leggiamo che Dio nel giudizio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Poi nel versetto 11 Paolo ripete lo stesso principio e dice che presso Dio non c'è parzialità. Quindi, in questo brano, avere parzialità ha il significato di giudicare con metri diversi, che vuol dire è il contrario di fare un giusto giudizio. Infatti, un giudice che usa parzialità quando giudica è un giudice che non applica la legge, non applica la legge in modo uniforme con tutti, ma favorisce qualcuno a discapito di altri. Magari se il colpevole gli sta simpatico, lo fa passare per giusto. Se il giusto, l'innocente, gli sta antipatico, lo fa passare per colpevole. Questo è il senso di avere parzialità. Un altro brano in cui troviamo la stessa parola è in Colossesi 3, 23 a 25, In questo brano Paolo sta parlando ai servi che lavorano per dei padroni, che poi si applica anche a chi lavora per un datore di lavoro, che lavora sotto un capo. E Dio tramite Paolo ci insegna che dobbiamo vivere facendo ogni cosa di buon animo e facendo tutto per il Signore, perché dal Signore riceveremo la ricompensa. E poi nel versetto 25 dice: ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatte, e non c'è parzialità con alcuno. Cioè, al giudizio, chi avrà vissuto per il Signore riceverà la ricompensa, ma chi avrà operato ingiustamente, cioè chi non avrà vissuto per il Signore, riceverà la punizione per le sue opere. In questo contesto Dio dice: non ci sarà parzialità con alcuno, cioè al giudizio ognuno riceverà quello che merita. Se uno ha vissuto per Dio riceverà la ricompensa, se uno non ha vissuto per Dio riceverà la giusta ricompensa, la punizione per il suo peccato. Se Dio usasse parzialità nel giudizio, potrebbe condannare chi è già perdonato in Cristo e potrebbe non condannare chi invece non è in Cristo. Potrebbe salvare chi è ancora macchiato dal suo peccato, ma Dio non fa questo, perché Dio giudica sempre con un metro giusto e giudica tutti con lo stesso metro. Quindi, quando in Giacomo 2 sta parlando di favoritismi personali, questo è il significato. Sta parlando di un giudizio ingiusto. Sta parlando di giudicare di chi preferisce una persona piuttosto che un'altra, non sulla base di un metro giusto, ma sulla base di un metro che lui stesso ha inventato, oppure la società ha inventato. Spesso i favoritismi personali riguardano quello che una certa persona mi può dare, un beneficio che mi può arrecare, i vantaggi che posso trarre da una persona. Per esempio, può essere una persona può dare preferenza a chi è stimato nella società, sperando di riceverne approvazione, oppure di ricevere anche cose materiali, denaro, quello che è. È facile, una persona potrebbe facilmente onorare chi è onorato dalla società, disprezzare chi è disprezzato dalla società, perché spera di ricevere qualche vantaggio da chi è onorato e apprezzato da tutti. Cioè, non è neanche perché le persone più apprezzate sono più simpatiche necessariamente, è proprio perché si spera di ottenere qualcosa da chi è più onorato, più apprezzato. Al contrario, chi è disonorato dalla società non promette di darci tanto, e quindi uno potrebbe facilmente disprezzare, scartare, disonorare queste persone. Non è in alcun senso, sia nell'un caso che nell'altro, non è in alcun senso amore per il prossimo. Non è amore per chi onori e apprezzi, se hai favoritismi personali, e non è amore certamente per chi disprezzi e disonori. Dio tramite Giacomo ci mostra che questo comportamento, avere favoritismi personali, è un peccato davanti a Dio. Allora, tenete questo in mente e seguite mentre leggo dal versetto 1. Nel versetto 1 troviamo il comandamento di non avere favoritismi personali. E poi nel resto del brano Giacomo ci dà un esempio per aiutarci a capire meglio quello che non dobbiamo fare. Seguite mentre leggo. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, e gli dite: tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite: tu statene là in piedi, oppure siediti qui sotto vicino allo sgabello dei miei piedi. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? Il comandamento nel versetto 1 è chiarissimo. Non abbiate favoritismi personali, oppure in altre parole, non abbiate parzialità. Preferire una persona piuttosto che un'altra, sulla base di un metro nostro, cercando di avere noi qualche vantaggio per noi, anziché usare un metro giusto, un metro che è uguale per tutti, è un peccato davanti a Dio. Prima di andare avanti, però, voglio fermarmi per notare alcune parole che dovrebbero saltarci fuori dal brano nel versetto 1. Notate come Dio, come Giacomo, descrive Gesù Cristo. Rileggo il versetto 1. Fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Questo è meraviglioso. Gesù Cristo, il nostro Signore, è il Signore della gloria. C'è un solo essere che ha gloria in se stesso. Dio. Solo Dio ha gloria in se stesso. E Gesù, che è Dio, è il Signore della gloria. Ha vera gloria in se stesso e merita di essere glorificato per questo. Gli uomini cercano gloria gli uni dagli altri, ma nessuno ha veramente gloria in se stesso. Gesù ha vera gloria in se stesso e per questo è degno di essere lodato e adorato. Che meraviglioso ricordo di chi è il nostro Signore. Gesù Cristo, il nostro Signore, non era solo un buon uomo, un grande profeta, è il Signore della gloria. Gesù è vivente, Gesù è sovrano, Gesù è potente. Pienamente glorioso, pienamente maestoso. Quanto cambia la vita e come stiamo se ricordiamo chi è il nostro Signore, soprattutto in mezzo a situazioni pesanti, alle prove, alle difficoltà. Tornando al punto di questo brano, consideriamo l'esempio che Giacomo ci dà. Abbiamo visto il comandamento, consideriamo l'esempio pratico che Giacomo ci dà dal versetto 2. Di cosa vuol dire in pratica avere favoritismi personali? Leggo dal versetto 2. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, e gli dite, tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite, tu, stattene là in piedi, oppure siediti qui sotto, vicino allo sgabello dei miei piedi. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? Qui vediamo un chiaro esempio di cosa vuol dire avere favoritismi personali. In questa situazione, durante un incontro di chiesa, entrano due persone. Uno è visibilmente ricco, l'altro è visibilmente povero. Allora, in questa situazione, uno può scegliere tra due modi di comportarsi. Può trattare entrambi allo stesso modo, oppure può avere favoritismi personali e trattare uno meglio dell'altro. Dio ci mette in guardia dal trattare le due persone in modi diversi, in base a dei ragionamenti carnali e dei ragionamenti malvagi. Infatti, trattare bene il ricco e onorarlo, e invece trattare male il povero e disonorarlo, è avere favoritismi personali. Questo è usare parzialità. Infatti, fare questo tipo di distinzione tra chi è ricco e chi è povero non ha fondamento biblico. Non è un metro che Dio ci ha dato, ma viene solamente da ragionamenti carnali, ragionamenti malvagi. Per esempio, uno potrebbe pensare, ma se io tratto bene il ricco, c'è più probabilità che il ricco mi darà qualcosa in cambio, che mi darà qualche vantaggio, qualche beneficio. Questo non è un cuore che ama il prossimo come se stesso, tutt'altro. Questo è un cuore che è attaccato alle cose materiali, oppure è un cuore che è attaccato ai soldi. È un cuore malvagio, è un cuore lontano da Dio. Allo stesso modo, uno può trattare male il povero perché è povero e non ha niente da dargli, in quel senso, non c'è nessun beneficio da trarre da un povero, e allora lo tratto male perché non ha valore. Questo è avere favoritismi personali. Dio ci comanda di amare il prossimo, è un chiaro comandamento da Dio, e ci comanda di amare il nostro prossimo indistintamente come noi stessi. Disonorare, trascurare un povero perché non ha nulla da darti, materialmente parlando, è l'esatto contrario di amare il prossimo. Nel versetto 4 leggiamo che chi si comporta così, avendo favoritismi personali o avendo parzialità, è un giudice dai ragionamenti malvagi. E questo è molto forte. Infatti, questa persona ha una preferenza per una persona oppure per un'altra, non sulla base di un metro giusto, di un metro biblico, ma sulla base di un metro che lui stesso ha inventato o che la società ha inventato e poi impone. È un metro basato sull'egoismo, invece che essere basato sull'amore. È tutto il contrario di quello che Dio ci comanda. Questo comportamento viene da un cuore malvagio, e dobbiamo riconoscere questo. Viene da un cuore che non ha il senso delle cose di Dio, un cuore che giudica in base a quello che non ha valore in realtà. In questo esempio, per chi tratta bene il ricco e tratta male il povero, il valore delle persone non è in sé, nella persona. Il valore delle persone è in quello che hanno, che possiedono, o in quello che possono darmi, in quanti benefici possono darmi. E se uno non può darmi benefici, allora non ha valore. Questo è malvagio. Questo è un ragionamento malvagio. Questo non viene da Dio, non è amore per gli altri. Avere favoritismi personali va contro Dio ed è un peccato contro Dio. E come tutti gli altri peccati, non solo ci fa del male, e ci fa del male, ma anche ci toglie le benedizioni di Dio, perché ci allontana da Dio. Vediamo questo dal versetto 5. Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che Egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Se veramente adempite la legge regale, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Qui Dio dichiara che avere favoritismi personali è un peccato, va contro Dio. E proprio per questo, visto che è un peccato, quando abbiamo favoritismi personali, questo ci allontana da Dio, ci fa perdere le benedizioni di Dio. Nell'esempio che questo brano ci dà, gli uomini che vengono onorati perché sono ricchi e da cui si spera di ottenere qualche ricchezza, sono gli stessi uomini che poi ci tiranneggiano e ci trascinano nei tribunali. Gli stessi uomini che vengono onorati e innalzati sperando di ricevere qualcosa da loro, poi sono gli stessi che bestemmiano Dio, che non hanno nulla a che fare con Dio. Fratelli, avere favoritismi personali sembra promettente nella carne. La carne è attirata ad avere questo tipo di preferenze, ma poi porta solo del male e ci allontana da Dio soprattutto. Nei versetti 8 e 9 leggiamo: se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Il punto è chiaro, ci sono solo due modi di agire, o con amore o non amando, non c'è via di mezzo. e avere favoritismi personali è non amare. Nell'esempio dei due uomini, di uno ricco e l'altro povero, se uno favorisce il ricco perché è ricco e trascura il povero, sta peccando contro Dio. E sta peccando anche contro questo povero perché non lo sta amando. Ma in realtà non ama nemmeno il ricco e quindi sta peccando anche contro il ricco. Perché anche se lo onora all'esterno, il suo cuore non è lì. Il cuore non è per il vero bene di questo ricco. Il cuore è per il vero o per il bene, il cosiddetto bene di me stesso. Trascurare, ignorare, disonorare una persona, ma anche onorare una persona per motivi impuri, malvagi, è il contrario di amare. Quindi è chiaro, avere favoritismi personali è mancanza di amore. E per questo è un peccato grave davanti a Dio, molto grave. E anche questo, come ogni peccato, tutti i peccati sono gravissimi davanti a Dio, ci squalificano da poter stare nella presenza di Dio. È importante capire che ogni peccato è grave. Non dobbiamo mai pensare che perché non commettiamo certi peccati allora siamo meglio di altri. Non dobbiamo mai pensare perché facciamo certe cose bene, anche se visto che facciamo certe cose bene, anche se pecchiamo in altri campi, allora non siamo messi così tanto male. No, qualsiasi peccato ci squalifica nella presenza di Dio, basta un peccato per squalificarci davanti a Dio. Perché ogni peccato è grave davanti a Dio, ogni peccato ci rende colpevoli davanti a Dio. E infatti nei prossimi versetti leggiamo di questo. Leggiamo che basta un solo peccato per renderci colpevoli davanti a Dio. Leggo dal versetto 10. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio, ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Dio ci ha dato la sua legge, che ci mostra come dobbiamo vivere. Trasgredire la legge di Dio è peccare contro Dio. E anche se la legge è fatta di tanti punti, comprende vari aspetti, basta mancare ad un sol punto per essere considerato trasgressore davanti a Dio. Ma se ci pensate, questo è vero anche con la legge degli stati, questo è normale, questo è giusto. Infatti, quando un criminale compare in tribunale davanti al giudice per essere giudicato, viene giudicato per il reato che ha commesso. Il giudice esamina quello che questa persona ha fatto, poi esamina la legge che riguarda quella cosa e in base a quello lo giudica, se è colpevole o se è innocente. E se quello che l'uomo ha fatto va contro la legge, viene dichiarato colpevole e poi gli viene assegnata la punizione, la giusta punizione. Quando questo criminale si trova davanti al giudice, non può giustificarsi dicendo: sì, ma giudice, ma io ho osservato tutto il resto della legge e non è mica giusto che mi condanni per un punto solo. Non esiste, non funziona così. Cosa direbbe un giusto giudice? Lo condannerebbe assolutamente, perché tu vieni giudicato per quello che hai fatto, non per tutti i campi in cui hai obbedito alla legge. E la stessa cosa vale anche con Dio. Non possiamo giustificarci davanti a Dio dicendo: ma io ho osservato tutto il resto? Uno, perché non vale come scusa. Due, perché non abbiamo osservato tutto il resto. Se tu trasgredisci la legge di Dio anche in un sol punto, tu sei trasgressore davanti a Dio, come se avessi mancato in tutti i punti. È proprio il trasgredire la legge di Dio che ti rende trasgressore e che ti rende colpevole davanti a Dio. Basta un peccato per metterci in questa condizione. Però, fratelli, sappiamo, ciascuno di noi sa, che non abbiamo mancato in un punto della legge di Dio. Assolutamente. Ognuno di noi, onestamente, ha mancato in tutti i punti. Non abbiamo commesso ogni sfumatura di peccato, ma abbiamo peccato in tutti i campi, quello sì. E questo ci mostra qual è di natura la nostra condizione davanti a Dio. Di natura davanti a Dio siamo senza speranza, assolutamente senza speranza. Se basta un solo peccato per essere considerati trasgressori davanti a Dio ed essere condannati da Dio, allora cosa sarebbe di noi? Considerando quanto abbiamo peccato contro Dio e quanti peccati, saremo senza speranza. La nostra colpa davanti a Dio è così grande, è così grave, che non avremmo mai potuto toglierla per conto nostro. Eravamo terribilmente colpevoli davanti a Dio. E in questa condizione, senza speranza, solo il sacrificio di Cristo poteva pagare per toglierci da questa condizione e darci il perdono, sottrarci dalla punizione che giustamente ci spettava. Gesù Cristo, il Santo, il Figlio di Dio, l'unico che poteva pagare per noi, per i nostri peccati, ha veramente pagato per i nostri peccati. Gesù ha subito l'ira di Dio per tutti i nostri peccati, peccati nostri, non peccati suoi. Lui non ha mai commesso peccato. Lui ha subito una punizione che non spettava a Lui, ma ha scelto di farlo per noi, per amore, per comprarci il vero, pieno perdono. Con lode a Dio per Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che ci ha strappati da una situazione, una condizione che non possiamo comprendere a fondo quanto grave era, quanto terribile era. Gesù Cristo ha fatto per noi qualcosa che ha un valore immenso, indescrivibile. Il suo sacrificio è prezioso, è meraviglioso, perché è l'unica via per la salvezza, l'unica possibilità di essere riconciliati con Dio. E per la grazia di Dio abbiamo quella possibilità. Quindi basta un solo peccato per squalificarci davanti a Dio. E questo ci mostra anche un altro principio. Non possiamo prendere solo le parti che ci piacciono della legge di Dio e seguire quello e ignorare quello che non ci va, quello che è difficile. Non funziona così. Non possiamo scegliere noi a quali comandamenti ubbidire e a quali comandamenti no. Dobbiamo ubbidire a tutto quello che Dio ci comanda. Se uno segue solo alcuni comandamenti, quelli più facili o quelli che più gli piacciono, non sta seguendo Cristo. Sta seguendo alcuni comandamenti, ma non Cristo. Seguire Cristo è seguire Cristo in ogni campo della vita, in tutto quello che Lui ci comanda. Abbiamo peccato, continuiamo a cadere. E quindi se la nostra salvezza dipendesse dai nostri meriti e dal nostro cammino, da quanto bravi siamo a seguire la legge di Dio, saremmo ancora senza speranza. Ma sia ringraziato Dio, perché la salvezza non dipende da quanto camminiamo, da quanto bene camminiamo, da quanti comandamenti ubbidiamo. La salvezza si basa solo, totalmente, sul sacrificio di Cristo, sulla sua perfetta obbedienza, sulla sua perfetta giustizia. Se siamo salvati, vorremmo seguire Dio in ogni campo della vita. Quello è naturale, deve esserci quel desiderio, ma non è quello che ci salva. Siamo salvati solo per la grazia di Dio in Cristo. E grazie a Dio per questa verità stupenda. Oh, grazie a Dio. Quindi, tornando al discorso principale del brano, è chiaro che avere favoritismi personali è un peccato contro Dio ed è non amare il prossimo. È un peccato che ci rende colpevoli davanti a Dio, tanto quanto l'adulterio, tanto quanto rubare, tanto quanto disonorare i genitori. Se tu sei un figlio di Dio, esamina la tua vita. Tu hai favoritismi personali? Tu tratti meglio certe persone perché un po' speri di ottenere beneficio da loro? Trascuri altre persone perché dentro ti sembra che non hanno niente da offrirti? Considera la tua vita, esaminati. Hai questo nella tua vita? Se questo fa parte della tua vita, tu non stai amando. Allora corri a Dio, confessa il tuo peccato, ricevi il perdono in Cristo. E con il perdono anche la purificazione da questo peccato. Poi nei versetti 12 e 13 Giacomo ci dà la conclusione di questo discorso. Seguite mentre leggo. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. E la misericordia trionfa sul giudizio. Dobbiamo parlare e agire come se dovessimo essere giudicati dalla legge della libertà, che è la legge di Dio. Allora, è importante fare una precisazione qui. Nel versetto 12, in italiano usa un condizionale, dice come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà. Quello implica, ma non sarete giudicati dalla legge della libertà. Ma nell'originale in greco è diverso, non usa un condizionale. Infatti una traduzione fosse più corretta sarebbe parlate quindi e agite come coloro che saranno giudicati dalla legge della libertà. Cambia molto. Fratelli e sorelle, noi saremo giudicati dalla legge della libertà. E se ricordate abbiamo già letto di questa legge della libertà nel capitolo 1, nel versetto 25, quando dice «Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare». In quel brano, in Giacomo 1, vediamo che è il piano di Dio che camminiamo secondo la legge della libertà. Quando Dio ci salva, non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo e saremo giudicati in base a quella legge. La legge che è data da Mosè, che Dio ha dato tramite Mosè, è una legge che ci tiene schiavi, ma sotto la legge in Cristo siamo veramente liberi. Quindi siamo sotto la legge della libertà e saremo giudicati in base a quella legge. Come credenti saremo giudicati in base a come abbiamo vissuto dopo la salvezza. Infatti allora, capendo questo, Giacomo ci sprona a comportarci verso gli altri tenendo in mente che dovremmo trovarci davanti a Dio per essere giudicati. In 1 Corinzi 3 parla di questo giudizio dei credenti, parla di essere salvati tramite il fuoco, che è una cosa bruttissima. Quindi, sapere che sarà così dovrebbe spingerci a riconoscere e confessare i nostri peccati per vivere con amore verso gli uni gli altri, per comportarci con amore. Poi dice che il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Avere favoritismi personali è non avere misericordia. Pensate solo all'esempio che abbiamo visto prima, con il ricco e il povero. Se onori il ricco per motivi non buoni e disprezzi il povero, non stai avendo misericordia verso il povero. Se vivi avendo favoritismi personali, e quindi non avendo misericordia verso gli altri, il giudizio sarà senza misericordia per te. Allora non è l'avere misericordia che ti compra la salvezza. Non è che se tu hai misericordia verso gli altri, allora automaticamente Dio avrà misericordia verso di te nel giudizio. Ma se tu non hai misericordia, dimostra che tu non hai capito la misericordia di Dio nel salvare te. In altre parole, se questa è la tua vita, se tu non hai misericordia per gli altri, tu non sei salvato e non ci sarà misericordia per te nel giudizio. Se c'è misericordia nel giudizio, vuol dire che c'è possibilità di perdono. Se non c'è misericordia, vuol dire che non c'è possibilità di perdono. Non c'è perdono. Per chi vive non avendo misericordia, Dio non avrà misericordia verso di lui nel giudizio, perché è ancora lontano da Dio. Non ha capito la gravità del proprio peccato e così l'immensa misericordia di Dio di aver mandato il suo figlio per il perdono dei peccati. E non si rende conto di quanto dipende dalla misericordia di Dio per la salvezza. Chi si riconosce peccatore davanti a Dio, perso a causa dei propri peccati, e riconosce la misericordia di Dio verso di lui nel mandare Gesù sulla croce per salvarlo, chi riconosce queste verità di cuore, si aggrappa al sacrificio di Cristo per la propria salvezza, non può non avere misericordia verso gli altri. Chi ha ricevuto misericordia da Dio per la salvezza non può non avere misericordia verso gli altri. Ogni vero credente ha misericordia verso gli altri e perciò ogni vero credente deve evitare di avere favoritismi personali e se li ha deve confessare questo peccato e abbandonarlo. Questo brano è importantissimo per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha rapporti con altre persone. Viviamo in una società, tristemente una società malvagia, una società in cui i favoritismi personali sono l'ordine del giorno. E se tu non hai favoritismi personali, sarai visto come strano. Inoltre, la nostra carne è portata naturalmente ad avere favoritismi personali per poter ottenere qualcosa per interesse nostro. Il nostro Dio ci insegna che avere favoritismi personali è un peccato davanti a Lui. Non dobbiamo avere favoritismi. E non avere favoritismi personali è l'unica via per una vita benedetta. Ascoltiamo il nostro Dio, fratelli. Non ascoltiamo la società. E non ascoltiamo la carne che ci spinge in quella direzione. Non viviamo avendo favoritismi personali. Piuttosto viviamo avendo amore per il nostro prossimo, amando tutti indistintamente come Dio ama noi. Non sulla base di quello che noi possiamo dare a Lui, ma solo perché ci ama. Ricordiamo l'immensa misericordia che Dio ha avuto verso di noi salvandoci. Era solo per la sua misericordia. Ricordiamo il suo grande amore verso di noi. E di conseguenza viviamo verso gli altri, avendo misericordia e avendo amore. E avremo una vita benedetta. Preghiamo. Oh Padre, Tu continui, per la Tua grazia, Padre, continui a parlarci dalla Tua parola. Come abbiamo ricordato stamattina, Padre, Tu non ci lasci a indovinare come dobbiamo vivere. Non ci lasci a cercare di indovinare come piacere a Te con le nostre vite. Tu ci dai indicazioni chiare, Padre, perché vuoi che portiamo gloria al Tuo nome con la nostra vita e vuoi che abbiamo vite benedette. Padre, Tu hai parlato a noi, ciascuno di noi oggi, con questo brano che ci mostra chiaramente avere favoritismi personali, trattare uno diversamente da un altro solo per poter, sperando di avere, di ricevere qualcosa da questa persona, è un peccato davanti a Te. Padre, aiutaci a esaminare le nostre vite per vedere se stiamo camminando così, anche in modo subdolo, in modo più piccolo e poco visibile. Aiutaci a vedere come stiamo camminando davanti a Te, perché vogliamo camminare in santità, in modo che onora Te, in modo che piace a Te. E se riconosciamo, Padre, che abbiamo peccato in questo o in altri campi, grazie che c'è Gesù Cristo, che c'è il perdono che abbiamo disponibile, Padre, in Gesù Cristo. Grazie che possiamo correre a Te con qualsiasi peccato, confessarlo, abbandonarlo, tu ci perdoni, Padre, ci purifichi e ci ristabilisci, ci dai la forza di camminare e cambiare strada. Grazie, grazie per chi sei, grazie che ci hai parlato ancora un'altra volta anche oggi e grazie che sei con noi, non solo oggi ma tutto il resto della settimana, tutto il resto della vita e per tutta l'eternità, solo per la tua grazia in Cristo. Grazie Padre, ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.